12 gennaio 1995, ore 4:05. Eccellenza, tramite Giuseppe ho saputo che il Santo Padre l'ha elevata agli onori di pastore. Umanamente ne ho provato grande gioia perché ho conservato di lei un graditissimo ricordo, ma alla luce della fede so che ogni dono che viene dall'alto ci impegna ancora di più ad un'offerta più profonda, ad un distacco dal contingente più radicale, ad un sì più autentico alla volontà santa di colui che quel dono per amore ci dona. Il nostro io totalmente assorbito dal tutto, e tutto ciò è sempre causa di dolore, come qualsiasi strappo alla nostra stessa carne, ma possedere Dio solo un pochino di più è una gioia talmente grande che qualsiasi olocausto di noi è niente e il nostro osanna di ringraziamento spontaneo è gradito a Dio. Mi unisco anch'io al suo grazie ed imploro per il suo apostolato ogni bene e ogni luce dello Spirito. Mi permetto farle arrivare tramite Giuseppe uno stralcio degli ultimi messaggi di Nicola, sicura che li gradirà. Avrò bisogno dei suoi lumi per concretizzare l'inoltro della pratica di beatificazione di Nicola, visto che i lumi che vengono dal cielo trovano tanti ostacoli qui sulla terra. È proprio vero, lui era la luce del mondo, ma i suoi non l'hanno accolto. Ma adesso bando ad ogni tristezza perché Dio è con noi, mi unisco in spirito augurandovi buon pranzo. Pina Reina. 13 gennaio 1995, ore 4:30. Nicola. Mamma, ascolta Gesù che ti parla direttamente attraverso il canale da lui stesso voluto, me, tuo figlio, a tua protezione contro qualsiasi interferenza. Gesù. Pina mia, l'epilogo di questa terribile tragedia che ha investito l'umanità si concretizza giorno dopo giorno. Ieri sera attraverso la televisione hai sentito come il potere del denaro è scosso terribilmente e non solo in Italia. Quell'idolo maledetto che ha sedotto tutti gli animi producendo peccati, lutti e rovine sarà il primo ad essere abbattuto e precipiterà sui suoi stessi idolatri, travolgendoli. Non ti meravigliare se ciò avrà inizio proprio con l'Italia. Essa è la nazione dove per prima è cominciata la purificazione ed è la prima che annuncerà al mondo la vittoria del bene sul male. Mia madre ti aveva già rivelato come proprio da Roma avrebbe avuto inizio la grande riscossa delle sue schiere, che, guidate da lei, vostra condottiera e con a capo il mio vicario, avrebbe prima abbattuto e poi spazzato via ogni residuo di male. Tu soffri del male che senti e vivi non solo nei tuoi figli, ma in ciascun uomo con cui vieni a contatto e la tua fragilità ed impotenza ti causano sconforto. Ma come gli apostoli, spauriti ed increduli, riuniti nel cenacolo con mia madre, sono apparso risorto ripetendo loro: non temete, sono io Gesù. Così dico a te, mia piccola e fedele Pina, non temere, io sono con te. Raccogli i tuoi figli e tutte le anime che avevano fatto capo a te tramite il mio Nicola e che il nemico aveva dispersi, e sostienili con la tua piccola fede, ma che io sostengo, ed attendete fiduciosi l'arrivo del nuovo giorno, il tuo Gesù. Nicola, grazie mamma, e non temere per Maria, perché io sono accanto a lei. 14 gennaio 1995, ore 2:45. Nicola, mamma, ascolta la mamma celeste che qui presente, anche se tu non la vedi, ti parla. Lei è madre tua a tutti gli effetti, ti protegge e ti ama, ed è sicura salvezza per i miei fratelli. Non disperdere nessuna sua parola, scrivi e testimonia ogni sua parola perché verrà tempo che ciò costituirà un serto fulgidissimo alla sua opera amorosa ed incessante di madre in favore di questa umanità così ferita dal peccato. Mamma, lei ti ama tanto, vivi sotto il suo sguardo e stringiti a lei e non temere mai perché è lei la vittoriosa. Maria Santissima, figlia mia, non è trascorso molto tempo da quando ho sussurrato a te ed a Lella il mio invito ad una implorazione più pressante al Padre per il vicario del mio Gesù, Papa Wojtyla, affinché non fosse spenta questa luce e lui stesso potesse consegnare la Chiesa di Cristo al mio Gesù che viene. Sì, egli è la luce che irradia il mondo e la gente assetata corre a lui, non badando alla fatica e superando disagi di ogni genere. Il miracolo del mio Gesù di 2000 anni fa in terra di Palestina, con la moltiplicazione di 2 pani e di 2 pesci che saziarono una folla enorme, si ripete nella figura del suo vicario e mio amatissimo figlio. Non ti ha fatto scrivere il mio Nicola che gli avvenimenti più importanti si ripetono a conferma della continuità dell'opera dello spirito e della loro autenticità? Animo, figlia mia, segui momento dopo momento i miei consigli e non venite meno alle mie esortazioni. Proteggete il Santo Padre con la vostra umile fede e gioite con me delle sue vittorie che preludono alla vittoria del mio Gesù. Ti benedico con Lella, Giacomo, Maria e tutti coloro che sono uniti a te da Nicola, mio figlio prediletto, tua madre Maria. Gennaio 1995. Nicola. Mamma, quell'anima continua a chiedere aiuto per il figlio e teme che io sia sordo alle sue accorate implorazioni. Ma non è così, mamma. Io sento ogni suo flebile lamento e comprendo come esso scaturisca dal cuore di una madre che soffre per la sua creatura. Quella creatura è malata nello spirito e quel che è peggio non desidera guarire. Noi dobbiamo lottare contro uno spirito ribelle e tutto ciò non agevola il nostro lavoro. Sì, il nostro potere in Dio è infinito, ma se Lui, lungi dall'invocare il nostro aiuto, non pensa di avere bisogno ed attribuisce il suo malessere alla mancanza di denaro, che al contrario è proprio il mezzo per ripiombare nel baratro in cui era piombato e da cui per il nostro incessante, anche se misconosciuto aiuto, ne è in qualche modo venuto fuori, pensi che siamo noi che non vogliamo aiutarlo? La mia chiacchierata dell'altra mattina che tu hai riferito a Giorgio, attraverso l'immagine dello stipendio di 2,5 milioni che il padre avrebbe elargito al figlio, il cui esperimento sarebbe fallito miseramente, volevo farti toccare con mano la situazione. Ma assicura Franca e Giorgio che il mio aiuto non verrà loro mai meno, e di questo devono essere certi. È sempre il bene che vince sul male. La mia opera incessante di persuasione che si serve anche, anzi soprattutto di mancanza di mezzi, poco alla volta troverà la sua strada nel cuore di Alessandro. 19 gennaio 1995, ore 3:45. Nicola. Mamma, Mirella sostiene che la nostra malizia, che rende fonte di peccato e quindi nocive all'anima, un film che ti mostra atteggiamenti e scene che sono la realtà in cui si muovono gli uomini di oggi. No, mamma, questo è sbagliato e te ne spiego il perché. Il bambino che nasce alla vita fino all'età della ragione è puro. Egli può mostrarsi al tuo sguardo nudo o i mille atteggiamenti di affettuosa intimità e non suscitare mai in te stimoli erotici o sensazioni di turbamento. Se ciò avviene, tu dici subito che quell'uomo è perverso. La malizia entra nel bambino man mano che cresce e viene a contatto con il mondo corrotto che lo circonda. Allora le immagini si fissano nel suo spirito e proliferano, suscitando sensazioni sempre nuove che possono essere di bene se alimentate da una sana moralità o di male se alimentate da atteggiamenti corrosivi ed immorali. Quando ti senti ripetere davanti ad una gioventù bruciata che essa è il frutto dell'ambiente corrotto e depravato in cui è vissuta, non è errato, credimi. Anche l'anima più forte e ben dosata può, a lungo andare, subire l'attrazione del male e lasciarsi coinvolgere, senza rendersene conto, in quella spirale funesta per cui sarà portata a giustificare il male e a ritenerlo come espressione della stessa natura dell'uomo. Ciò è anche vero, ma dell'uomo già corrotto, dell'uomo che non sente più il richiamo del bello, del buono e che tutto ha sommerso nel godimento edonistico, nell'egoismo e nel raggiungimento ed appagamento di tutti i suoi desideri, del suo io. Allora la linea di demarcazione tra il bene ed il male diventa sempre più sbiadita e l'anima scivola verso una china pericolosa. 20 gennaio 1995, ore 15:30, Nicola. Questa mattina in chiesa Gesù ti ha spinto ad una considerazione che già dal giorno prima ti aveva adombrato. Il celebrante era un negro, lo stesso del giorno prima, e nella luce di Dio hai capito bene come. La nuova chiesa di Cristo si fa avanti per prendere il posto di quella vecchia e decrepita, non più idonea a marciare con i tempi che incalzano e che vanno verso la luce che già annunzia l'approssimarsi di Gesù, fulcro di vera luce. In una rapida successione ti ho fatto vedere Gesù nel lento scorrere dei millenni, come Dio che nel suo amore infinito aveva liberato il suo popolo dalla schiavitù egiziana. Successivamente, a causa della sua infedeltà, gli sottrae il potere che passa agli israeliti per privare anche essi di tale potere a causa del loro tradimento e donarlo ai gentili. Mamma, la storia si ripete, a conferma della veridicità di essa e del continuo ininterrotto operare dello spirito. Superbia, predominio, sete di potere, come allora, offuscano ed accecano gli uomini di oggi, preposti da Gesù stesso a guida della Chiesa di Pietro. Il loro potere è già stato tolto, è già passato alla Chiesa giovane, più pura, ancora non contaminata, e la continuità di essa è stata affidata al Vicario di Cristo. Vino nuovo in otri nuovi. A conferma della luce che Gesù stesso ti donava, ti sei trovata ad ascoltare l'epistola di San Paolo agli Ebrei e il tuo cuore rinfrancato ti ha comunicato grande gioia. 26 gennaio 1995, ore 3 e 45. Nicola, mamma, scusami se ancora una volta ti porto ad analizzare il male che nella persona di Alessandro si è abbattuto sulla famiglia di Giorgio e che tanto dolore ha causato pure a te. Egli è la parte più evidente del male, le cui conseguenze si ripercuotono sulla intera famiglia e purtroppo ne diventa il capro espiatorio. Ma a cominciare da Giorgio, il padre, di Franca, la madre, e non per ultimo Alessandro, che si sente vittima innocente, ma anche lui ha le sue colpe. Ognuno di essi è malato e il loro male ha origine diversa. Il convogliare tutte le loro frustrazioni sulla malattia del figlio e rendere responsabile il medesimo della loro infelicità è un atteggiamento di comodo, è terribilmente contrario a quella giustizia che è amore. Quindi, se ti dico, o meglio dico loro, che il vero male in quella famiglia è la mancanza di amore, credimi, non sbaglio. Qual è il rimedio? Accendere una lampada e con essa scendere nella profondità del nostro intimo e cercare tra i relitti del passato tutti quegli oggetti dati da persone o cose che hanno infangato il nostro io genuino, spegnendo in noi persino il desiderio del vero amore. Da un ceppo malato non poteva che nascere un virgulto malato. Il coraggio della nostra autoaccusa è il primo passo per risalire la china. Anche Alessandro sarà spinto a rivedere e soppesare le sue responsabilità, ma non più con il marchio del tutto perverso, perché le sue colpe saranno equamente divise fra tutti i componenti della famiglia. Se poi i loro cuori più liberi invocheranno il nostro aiuto, oh, la nostra gioia sarà grande, perché è questo che bramiamo, rendere loro quella serenità a cui aspirano. 1 febbraio 1995, ore 9 e 50. Nicola. Mamma, lunedì scorso, mentre era in atto il sacrificio della messa nella nostra casa, al rumore causato da Zippo, che a causa della sua allergia si grattava con insistenza, ti sei trovata a lottare con un senso di disagio che ti distraeva dalla solennità del momento. Ti ho richiamato dolcemente facendoti osservare com'è grande, immenso il dono di Gesù che in quel momento si offriva vittima al Padre sul tavolo del nostro studio trasformato in pietra sacrale. Noi adoravamo per te, imploravamo per te e per i pochi prescelti per quel convito di amore. Papà, zio ed io, doppiamente riconoscenti perché quella era la nostra casa, prescelta da Gesù Dio per un atto così grande di predilezione, mentre si univano a noi, Maria Santissima, schiere infinite di angeli osannanti. Mamma, quando voi, spinti dal desiderio, da necessità di aiuto, cercate il nostro contatto attraverso la preghiera, il primo atto di moto ascensionale parte dal vostro cuore, immediatamente recepito da Gesù, che viene in vostro aiuto, che lo purifica per presentarlo al Padre, mentre quando ricevete Gesù Eucaristia, il moto ascensionale parte da Gesù stesso che è in voi e che con voi fa unità. È Lui stesso che lo genera, quindi perfetto, potente, purissimo. 4 febbraio 1995, ore 2 e 10. Nicola. Mamma, ascoltami. Spesso sei portata, rievocando avvenimenti passati che ti hanno coinvolta, ad emettere giudizi su persone umanamente veritieri o che tu ritieni tali, ma che non ferivano la tua coscienza perché ti spingevano ad un amore più profondo e ad una preghiera più costante in aiuto dell'anima in questione. Ciò, mamma, è un giudizio valido ai tuoi occhi ed anche a quelli di Dio, che vede il tuo sforzo e sa che tutto viene cancellato da un atto di amore, anche se così imperfetto ed impuro. Ma l'altra notte il tuo cuore turbato ha sentito che la cosa non era così semplice, ed il pensiero di avere ferito il cuore del Padre nel suo amore verso quel fratello in questione ti ha causato un dolore così profondo da farti pensare che forse era quello il dolore perfetto di cui una volta ti avevo parlato. Era Gesù stesso che ti attirava, attraverso considerazioni più profonde, verso un gradino più in alto, impedendoti ristagni pericolosi che potevano trasformare un atto in se stesso buono in vera colpa. Se l'anima di tuo fratello appare ai tuoi occhi malata e tu, spinta dall'amore per lei, corri in suo aiuto, ciò è meritorio, ma che il tuo giudizio non assuma mai un verdetto di condanna, perché l'intimo di quell'anima solo Dio lo conosce e solo Lui sa fino a che punto è colpevole. È lo stesso errore della Chiesa, che fino ad un passato recente condannava il suicida. Ma tu, mamma, e le anime che amano Dio, investite l'anima del vostro fratello della stessa carità che usa Gesù nei vostri riguardi, per il quale ogni vostro, pur piccolo atto d'amore, lo spinge ad incenerire le vostre colpe ed a cancellarne persino il ricordo. Amate il vostro fratello malato nella difficoltà, che prova ad uscire fuori dal suo stato, e presentate al Padre la sua anima ferita con lo stesso amore di una madre che implora pietà per il suo bambino malato. Ecco perché Maria Santissima, la madre, fa sempre riferimento al cuore delle madri. Mamma, ti volevo accennare a quando Don Ermanno l'altra sera asseriva giustamente che il perdono da parte di Dio di una colpa non elimina totalmente l'effetto della medesima, ma che resta pur sempre un'ombra di cui dobbiamo renderne conto. Vedi, mamma, mentre ciò è perfettamente esatto, può generare una interpretazione sbagliata. Nella parabola del figlio prodigo, il padre aspetta il ritorno del figlio e quando lo scorge venire da lontano, entra in casa e dà ordine ai servitori perché uccidano il vitello più grasso. Non può permettersi di farlo ancora aspettare. Il figlio è affamato e stanco, ha bisogno di un bagno, di vestiti nuovi. E quando arriva lo stringe al suo cuore, non gli chiede cosa ha fatto dei suoi averi che con tanto amore aveva accumulato per lui e che l'indegno aveva sperperato. Tutto ciò è stato cancellato ed annullato in quell'abbraccio. Ma l'ombra di cui parla la Chiesa è nel nostro cuore. E la tendenza ancora latente che di lì a poco ci spingerà ancora a desiderare le ghiande dei porci che pur tanta amarezza avevano causato alla nostra vita. Gesù continuamente ci lava, ci purifica, ci presenta al Padre rinnovati. Noi continuamente chiediamo perdono, forse anche con il cuore ma già con l'occhio verso il mondo che ci seduce con le sue false lusinghe. 4 febbraio 1995, ore 16. Eccellenza, mi permetto di presentarmi, sono la madre di Nicola Reina, morto all'età di 30 anni, consumatosi per 6 lunghi mesi a causa di un tumore ed offertosi vittima in un letto di ospedale. La richiesta di beatificazione è pressante e non viene solo da chi ne ha sperimentato la potenza di intercessione, ma soprattutto dal cielo, di cui indegnamente sono portavoce. Il cimitero di Sabaudia ne custodisce il corpo santo, che aspetta di essere riesumato per mostrarsi all'autorità della Chiesa nella sua perfetta integrità, indice sicura della gloria a cui l'anima è pervenuta. Vorrei porre alla sua attenzione il libro Il mio amico Nicola, che nel frontespizio porta il nome del sacerdote che ne è stato soltanto l'avallo, affinché sotto la luce dello spirito e imperfetta offerta di umile servizio possa conoscere tutte le notizie necessarie e recepire in pieno quanto Gesù, soprattutto a lei, suo sacerdote, chiede. La ringrazio sentitamente e nel vivo desiderio di fare la volontà santa di Dio, la prego di ricordarmi nelle sue preghiere. Pina Reina. 6 febbraio 1995, ore 4:20, Nicola. Maria Alessandra, sono zio Nicola che ti segue con amore di predilezione e che corre in tuo aiuto. Hai accanto a te Fabio che ti ama e che anche tu ami, ma tu porgi l'orecchio ad altre voci che solleticano la tua vanità, luci false che ti promettono l'approdo su spiagge felici non ancora esplorate. Così facendo suscidi il dubbio nel cuore di colui che ti ha dato prova di un amore vero, dono prezioso che viene solo dall'alto e rischi di perderlo, perché è il dubbio che uccide l'amore. Ti ritroveresti sola, delusa e con l'amarezza di essere stata tu stessa la causa della tua infelicità. Anche Cinzia, la figlia di zio Masino, si trovò ad un bivio così atroce, chiedilo a nonna, ma ascoltò la voce del padre, che già morto, ma più che mai vivo, perché nella luce del vero, attraverso nonna, la supplicò di non ascoltare quelle false voci sulla libertà, ed ora è felice e madre di 2 bei bambini. Ascolta la voce di zio Nicola, Maria Alessandra, e sarai felice, te lo prometto. Zio Nicola. 7 febbraio 1995, ore 5:25. Nicola, mamma, ieri sera alla trasmissione del lunedì I Misteri hai visto rappresentanti di varie religioni, scienziati di varie branche, esponenti di varie tendenze filosofiche, in una parola, l'elite del pensiero umano, sbracciarsi alla ricerca della verità, prescindendo dalla verità stessa che è Dio. Volevano gli uni demolire il fenomeno dell'apparizione di lacrime di sangue su immagini sacre, non partendo da una realtà, da un avvenimento storicamente avvenuto e confermato dal tempo. Gesù, uomo Dio, che muore per amore, come vittima di espiazione per l'uomo, e Maria, creatura terrena, chiamata a realizzare questo disegno che supera ogni cognizione umana, ma da un fatto naturale, come se la natura fosse avulsa da colui che l'ha creata e le leggi che la reggono avulse dal legislatore che tali leggi ha decretato per l'armonia perfetta di questo meraviglioso mondo visibile. Discernere il vero dal falso, sì, ma non negare il vero per affermare il falso, perché tutto ciò è terribile, mamma. L'affermazione di quel Signore, così vera, ho assistito alla sconfitta dell'uomo, avrebbe dovuto illuminare tutti indistintamente coloro che, assertori della verità, non l'hanno saputo testimoniare abbastanza ed i negatori di essa che, da questo dibattito, avrebbero dovuto trarre, se non la convinzione, almeno il dubbio che le loro tesi erano quanto mai problematiche. Maria e Gesù parlano attraverso segni naturali all'uomo di oggi, che crede solo alla materia, per spingerlo verso quel vero eterno che nessun ragionamento può annullare e che lo coinvolge totalmente, una vita futura, un destino di luce o di tenebre, di gioia o di terrore. E Maria ama, e Gesù ama, ed il Padre nella Santissima Trinità ama. Ogni mezzo è buono per chi ama. L'arrovellarsi nella ricerca per conoscere se quei segni rispondono alle cognizioni appurate, attraverso studi più o meno esatti, prescindendo dal vero motivo che li hanno determinati, denotano sì una demenza collettiva in cui la ragione è offuscata da fitte tenebre che ne impediscono il discernimento del vero dal falso. Questa è la realtà, mamma. 8 febbraio 1995, ore 4:25. Caro Stefano, sono Nicola, che da quando hai rivolto il tuo pensiero e il tuo cuore a me non ti ho mai lasciato un momento, né ora più che mai posso lasciarti solo mentre la tua salita si fa più ripida e le forze scemano e la speranza vacilla e con essa la fede accusa i primi colpi. Attraverso te rivivo la mia vita terrena, l'ultima fase di essa durata 6 mesi, ma così intensa. Ho provato tutto. Dalla certezza di farcela, la presunzione dei miei 30 anni me lo faceva credere, ad un'altalena paurosa, tra la speranza e la disperazione, e tutto questo mentre una sofferenza fisica, crudele nella sua intensità, attanagliava il mio corpo. Trovai la mia pace quando, guardando il Cristo inchiodato sulla croce che si offriva per me, per salvarmi, Lui, Dio, Lui, puro, compresi che solo quella era la salvezza. Ero guarito dal tumore. Ma il tumore era solo una parte del mio male, restava un altro male più difficile da guarire, quello che investe il nostro spirito. E quello lo debellai momento dopo momento, e solo con l'ultimo respiro potei dire che ero finalmente guarito. Stefano caro, tutti perché che in questo momento ti poni e che ti fanno soffrire troveranno risposta nella croce. Filippo, mio fratello, è guarito dal male terribile che lo ha afflitto per 10 anni, ma credi che sia veramente guarito? No. Trascina ancora un corpo che, se apparentemente sano, racchiude uno spirito malato. E così ogni uomo con vicende alterne, così Angela, così mamma, eccetera, eccetera. Ripeti a te stesso, Stefano, Dio mi ama e continua ad alimentare la fede in Angela, ora più che mai, in un abbandono totale alla sua volontà e nell'accettazione di essa troverai pace, dono grande per chi è rimasto fedele. Non ti lascio Stefano, il tuo Nicola. febbraio 1995, ore 4:20. Caro dottore, ho conosciuto Anna nel maggio del 1994, unite dallo stesso dolore, la morte di un nostro figlio, ma che in me si era trasformato in unguento prezioso capace di lenire quello degli altri, ci siamo volute subito bene. Ma mi era sfuggita l'ambascia di questa donna meravigliosa per il compagno che, chiuso e rinserrato nel suo amore egoistico, aveva fatto del suo stesso dolore quasi un privilegio da cui aveva escluso proprio lei, la madre. Essa, doppiamente ferita nella sua stessa carne ed anche nello spirito, restava inerte ed impotente ad osservare. Questo atto di gentilezza per i ragazzi jugoslavi mi ha accostato a lei, a pensare a lei, e forte della mia stessa esperienza, in punta di piedi perché sacro è il tempio di un'anima di cui Dio stesso è il massimo rispetto, vorrei donarle una parola di speranza. I nostri figli non sono morti. Non sono come il giocattolo rotto incapace di suscitare gioia e che viene presto dimenticato. Se tali fossero realmente, non susciterebbero ancora in noi tanto amore doloroso come se fossero ancora presenti, nonostante gli anni che si sono accumulati dalla loro dipartita, facendo provare sensazioni nuove, rimpianti di gioie che in vita non ci avevano neppure sfiorati. No, loro sono più vivi che mai e sono pervenuti a quella gioia, a quella pace di cui non abbiamo sentore, ma cui aneliamo e dal profondo del nostro essere sentiamo come richiamo costante. È la vita, oltre la morte, che pulsa in un'onda d'amore continua ed infinita. Mentre il dolore ci unisce, sarei felice se anche questa certezza facesse strada nel suo cuore prima che nel suo pensiero e sentirebbe in lei tornare poco alla volta quella serenità di cui sentiva bisogno. Grazie. Pina Reina. Nicola. Io scrivo messaggi, ma prego poco. E Nicola, mamma, ma cos'è la preghiera se non metterti in sintonia con Gesù, che ti parla attraverso me per arrivare al cuore della creatura che soffre e che lui vuole aiutare? Credimi, non c'è preghiera più bella. Anche la mamma celeste è presente quando scrivi ed è lei che ti comunica quell'ansia, associandoti al dolore suo per quell'anima in pena che devi raggiungere con quel messaggio. Sì, serena mamma. Così va bene. 10 febbraio 1995, ore 5. Nicola. Mammozza mia, Stefano ieri venuto a conoscenza del mio messaggio ti ha comunicato la sua interna e terribile angoscia. Tu con un grido di dolore mi hai implorato di guarire Angela, di farti questo dono oggi, giorno del tuo compleanno. Sì, mamma, posso farlo, perché in Dio tutto mi è possibile. Ma pensi che sia un dono per loro? E come impedire all'atleta l'ultimo balzo che lo porterebbe alla vittoria dopo tanta sofferenza e tanta lotta di preparazione? Tu pensi che solo Angela fosse malata? No, mamma. Ancora più malato era Stefano. Il male di Angela era più evidente nel corpo, quello di Stefano nello spirito. Non dimenticare, mamma, che le due componenti che formano l'uomo sono appunto queste. Io ho seguito con infinito amore sia il mio Stefano, che attraverso la sofferenza della moglie doveva arrivare ad una fede sicura, e così Angela, che in un primo momento quasi ignara e successivamente consapevole, doveva arrivare anche lei vittoriosa al traguardo. Mamma, la morte non esiste. È lo spauracchio tormentoso manovrato dal nemico per terrorizzarvi. Sai che cos'è la guarigione, che cos'è il miracolo? Arrivare a dire: Signore, tu mi ami, tu mi vuoi bene, se vuoi allontana da me questo calice amaro, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. È il grido di Gesù, uomo come noi, nell'angoscia del Getsemani, è stato il mio grido nel letto di dolore, così di papà, di zio, ma che ci ha posto in uno stato di grazia tale per cui ogni sofferenza si trasformava in letizia. Siamo arrivati al traguardo finale, sicuri di farcela, e la gioia eterna ci è venuta incontro. Anche tu, mamma, hai trovato pace solo quando, in un abbandono totale, distaccata dagli oggetti che amavi e che erano causa di sofferenza, hai potuto dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. 13 febbraio 1995, ore 9 e 25. Nicola. Mamma, fai sapere a Maria di Giacomo che, essendo il suo matrimonio in perfetta sintonia con il cielo, poiché nullo il primo legame di Giacomo, non è necessario accusare un peccato che non ha commesso e che al contrario creerebbe nel sacerdote perplessità e dubbio. Al confessore confessi i suoi peccati e vada in pace all'incontro con il suo Gesù eucaristico. Gentile professore, se le può essere gradito conoscere cosa ne pensa il cielo del suo incessante operare in favore della democrazia cristiana, le trasmetto cosa dice mio figlio Nicola, offertosi vittima nel 1985 e di cui stiamo iniziando la richiesta di beatificazione. Nicola. Mamma, è da molto che ti aiuto a comprendere verità che riguardano la politica del nostro paese, quali gli errori, quale la via da seguire. Nelle varie epoche ti ho trasmesso messaggi illuminanti perché non smarriste la strada che vi porta a discernere il vero dal falso. Tu li hai anche diffusi, ma adesso ascoltami. Che Rocco Buttiglione, preposto da Dio a portare avanti un suo progetto d'amore per l'Italia, non abbia paura di scissione nel partito. È tempo di dividere l'olio dal grano. L'unità, cosa tanto gradita a Dio, non è possibile tra due ideologie in perfetto contrasto tra loro. Si ritroverebbe nel suo stesso partito elementi disgregatori capaci di minare la stessa entità di esso. Né la presunzione di trasformare e convertire un partito politico, la cui ideologia è in perfetta opposizione al credo di Cristo, può spingerlo ad un'avventura tanto rischiosa. Si può convertire il singolo, mai trasformare un credo ideologico che unisce e riserra uomini che ad esso aderiscono e che costituisce proprio la sua vera forza. Questo stesso principio va esteso a coloro che, fautori del divorzio e dell'aborto, costituiscono elementi di disgregazione. Ve li ritroveresti ancora una volta in perfetto contrasto, accaniti oppositori di ogni principio di bene, nonostante i risultati nefasti causati dai loro principi distruttivi. Fai arrivare questa mia luce a chi di dovere. Tu sai come fare. Grazie, mamma. Roma, 12 febbraio 1995.